Le 19.48, buonasera, questa è Metro Regione. Sulla costruzione dei nuovi data center, il paradosso della Lega, in Lombardia predica autonomia, ma a Roma il governo pensa al commissario. Fontana prova ad alzare la voce, mai commissariati, non ne abbiamo bisogno. Per lo studente accoltellato in Corso Como, 20 anni al giovane che gli provocò una lesione permanente, 10 mesi all'altro che non lo soccorse. In aula la vittima li abbraccia. A Milano raffica di multe per i guidatori di monopattini, 160 contravvenzioni in 3 giorni, frutto dell'entrata in vigore domenica delle nuove regole, casco e targa, le mancanze più frequenti. Il presidente lombardo Attilio Fontana prova a resistere al governo Meloni, che potrebbe nominare un commissario per costruire 3 grossi data center in Lombardia. Per la Lega l'imbarazzo è evidente, con una mano parlano di autonomia dei territori, con l'altra li commissariano. La Lombardia è la regione italiana più interessata dalla costruzione dei data center, cioè i capannoni dove vengono installati i server, dove transitano tutte le informazioni dati che permettono il funzionamento di internet, dello streaming, delle app, dei servizi cloud. Sono strutture energivore, hanno bisogno di molta acqua e servizi di refrigerazione per i computer. In Lombardia ci sono 49 data center attivi e ben 33 sono a Milano. Ora il governo vuole costruirne altri 3 molto grossi tra Milano e Lodigiano, mettendoci un commissario a governare tutte le fasi. Così ha replicato il presidente della giunta Fontana al governo.
Ma l'idea dei commissari nazionali non mi piacciono mai, perché è chiaro che vorrebbe dire contraddire quella che è tutto quello in cui io credo a livello amministrativo e politico. Credo che a livello locale, se ci sono dei problemi da affrontare, li sappiamo affrontare senza bisogno che ci sia un commissario che ci spiega dove sottolineare col rosso e dove sottolineare col blu. Non abbiamo bisogno, e quindi nel momento in cui, ripeto, noi stiamo già predisponendo una legge, quindi noi ci attrezziamo e ci attrezzeremo molto bene. I commissari li lasciamo a Roma.
È stato condannato a 20 anni di carcere in rito abbreviato Alessandro Chiani, accusato di tentato omicidio e rapina ai danni di Davide Cavallo, lo studente milanese rimasto invalido dopo l'agguato avvenuto in Corso Como a ottobre dello scorso anno. L'aggressione avvenne fuori da una discoteca milanese, dove il 22enne venne accerchiato da un gruppo di giovani, tra cui Chiani, che gli rubò 50 euro e poi lo accoltellò. A processo oggi anche Ahmed Atia, che è stato assolto per la rapina ma condannato a 10 mesi per omissione di soccorso. La procura aveva chiesto per i 2 pene di 12 e 10 anni. La stessa famiglia di Cavallo è rimasta stupita della gravità della condanna nei fronti di Chiani, e durante il processo la vittima si è avvicinata ai 2 aggressori e li ha abbracciati. Un gesto che l'avvocato di Chiani ha definito un insegnamento per tutti. Alla rapina avevano preso parte anche 3 minorenni che sono imputati a processo davanti al tribunale per i minori. Tra gli attivisti italiani fermati dall'esercito israeliano durante la missione umanitaria della Global Flotilla c'è anche la milanese Martina Comparelli, 33 anni, ex portavoce del movimento ecologista Fridays for Future Milano. Poche ore fa ha pubblicato un post su Instagram con un messaggio: arrivati ad Ashdod, il trattamento è lo stesso di tortura, molestie e umiliazioni riservato ogni giorno a più di 10.000 palestinesi incarcerati. A ottobre, nella precedente missione della Freedom della Global Flotilla, era stato fermato e incarcerato anche il consigliere regionale del PD Paolo Romano, che oggi ha rivolto un appello alla presidente del Consiglio Meloni.
Vanno liberati immediatamente le attiviste e gli attivisti della Global Sumud Flotilla che sono stati rapiti e deportati da Israele, e vanno usate queste parole. Lo dico con chiarezza alla presidente Meloni: essendo stato su quelle barche, essendo stato rapito, deportato e imprigionato illegalmente in Israele, quello che succede lì è una continua violazione dei diritti umani delle italiane, degli italiani, delle attiviste e degli attivisti della Global Sumud Flotilla. Mancanza di acqua potabile, pestaggi, mancanza di assorbenti, i medicinali obbligatori buttati da parte delle forze israeliane. Questo è accaduto a noi e sta accadendo ancora e potrebbe peggiorare, visto il video terrificante del ministro Ben-Gvir che mentre fa picchiare e trattare come animali gli attivisti della Global Summit Flottiglia inneggia all'odio e li tratta come terroristi. E lei, presidente Meloni, ha una responsabilità, la responsabilità di avere sputato sul tricolore sulla bandiera italiana quando ha descritto più e più volte gli attivisti della flottiglia come i colpevoli. I colpevoli sono coloro che violano il diritto internazionale e rapiscono le persone in mezzo al mare, sono quelli che commettono un genocidio, sono quelli che bombardano le scuole e gli ospedali, non sono i cittadini disarmati che portano riso, pane e cibo alle persone in difficoltà. Ci aspettiamo che lei riconosca lo Stato di Palestina, che lei chieda all'Europa di sanzionare Israele, che tolga il suo veto, quello che insieme al veto di MERS sta impedendo di interrompere l'accordo di associazione tra Italia e Israele.
È ancora in fuga l'uomo che ieri sera a Castel Gerundo, nell'Odigiano, ha accoltellato una donna mentre rincasava dal lavoro. La 54enne si trova ancora in ospedale a Brescia, ma è fuori pericolo. La donna, una biologa, era appena uscita dalla SST di Lodi quando avrebbe accostato la macchina lungo la provinciale per soccorrere un cane in difficoltà a bordo strada. A quel punto, secondo il suo racconto, sarebbe comparso un uomo che, dopo averle chiesto del denaro, l'avrebbe colpita all'addome e a un braccio, fuggendo poi a piedi nei campi. Proseguono le ricerche del sospettato in tutto il Basso Lodigiano. Ieri nel primo pomeriggio gli agenti della polizia locale in servizio alla stazione degli autobus di Lampugnano a Milano hanno arrestato un uomo mentre stava facendo un'aggressione sessuale contro una donna. Erano le 14 quando l'autista di un bus che aveva appena parcheggiato il veicolo ha richiamato l'attenzione degli agenti. Poco lontano, in una zona più appartata della stazione degli autobus, aveva visto una coppia ed era stato colpito dagli atteggiamenti aggressivi dell'uomo e dal tentativo di divincolarsi della donna. L'intervento dei vigili ha impedito l'abuso. La donna poi ha raccontato di essere nata in Togo nel 1984. Appena arrivata all'INATE si era seduta con accanto la valigia con la scusa di aiutarla a portare il bagaglio. L'uomo, un nigeriano di 26 anni, l'aveva avvicinata e alle parole erano poi seguiti strattonamenti e minacce perché lei lo seguisse in una zona più appartata dove poi ha cercato di violentarla. La polizia locale ha acquisito le immagini delle telecamere che hanno confermato le dichiarazioni della donna. Raffica di multe per i guidatori di monopattini, 160 multe in 3 giorni a Milano, frutto dell'entrata in vigore domenica delle nuove regole. 27 contestazioni nel primo giorno, 70 multe nel secondo giorno, 62 ieri. Anche in questa terza giornata, come nelle altre due, oltre la metà delle multe sono state perché il veicolo era senza targa, il nuovo contrassegno identificativo che è diventato obbligatorio, un'altra metà invece per guidatori senza il casco, alcuni per aver trasportato un altro passeggero. Il centrosinistra si interroga sulle cose da fare in questo anno che manca alle elezioni comunali. Il percorso per scegliere il candidato a Milano è slittato a settembre. Queste sono settimane di incontri in città per partiti e forze sociali che stanno organizzando per raccogliere i bisogni della città, le idee, le proposte. La coalizione che sostiene il sindaco Beppe Sala a Palazzo Marino è molto frammentata, le divisioni stanno uscendo nelle votazioni in consiglio comunale, ultima il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Questa mattina nella trasmissione Tutto scorre ne abbiamo parlato con voi ascoltatori e con alcuni ospiti. Alessandro Capelli è segretario metropolitano del PD, ieri sera aveva incontrato Beppe Sala per ricucire dopo lo strappo su Tel Aviv.
C'è un anno di cose da fare per la città, c'è una campagna elettorale importante da costruire, una visione di città da costruire e quindi noi pensiamo, diciamo, che tutte le schermaglie interne tendenzialmente non siano utili, soprattutto perché è una fase delicata della città, è una fase delicata del paese, quindi noi continuiamo a insistere su questa strada. Quindi l'incontro è andato bene, noi lavoriamo come abbiamo lavorato anche per la verità in tutto l'ultimo periodo per cercare di smussare gli angoli. Una coalizione che sulle cose concrete sa bene cosa fare, questo non può essere un anno di tatticismi, politicismi, ma di cose che l'amministrazione fa. C'è un'esigenza enorme che nella nostra città, che è quella della casa. Io credo che, diciamo, noi siamo ancora convinti dell'importanza di arrivare alla fine del mandato avendo raggiunto l'obiettivo di zero case popolari sfitte MM. C'è il piano casa del comune, saranno l'anno in cui finiranno dei lavori, penso per esempio alla BEIC, penso per esempio ad alcune piste ciclabili, tra cui quella per noi molto importante sul ponte della Ghisolfa. Penso alla discussione che dovremo chiudere in questo anno, che riguardano l'acquisto dei terreni della Maura per farne del verde pubblico, e la ridiscussione che aveva aperto il sindaco sul progetto, sull'attualità, l'attualizzazione del progetto di Piazzale Loreto.
Fuori dal Consiglio Comunale, Rifondazione Comunista, sentiamo la segretaria milanese Nadia Rosa.
Io credo che la frattura, quella più vera, quella più preoccupante, sia la distanza che sta creando appunto chi governa la città rispetto alla sensibilità di una parte importante della stessa società civile che poi ha sostenuto questa amministrazione. Quindi un distacco dai movimenti sociali, democratici, antifascisti, da quel popolo che guardava appunto al centrosinistra, ma che adesso è un po' deluso, perché la vicenda dell'ordine del giorno non è isolata, è il simbolo di un problema più profondo. Milano appare sempre più governata attraverso logiche di equilibrio politico, relazioni economiche e compatibilità finanziarie, e sempre meno attraverso una visione sociale della città. E credo che sia questa la frattura da indagare, la frattura con il proprio popolo. E credo che se questo non si indaga su questa frattura, se non ci si ragiona e se non si capisce come invertire totalmente la rotta, poi non basterà un richiamo generale al battere le destre e a tenersi Milano, perché insomma il nostro popolo ha bisogno di qualcosa in più. Io credo che uno dei terreni decisivi su cui si giocherà la partita è sicuramente la questione dell'abitare.
Tra gli spazi che stanno organizzando diverse iniziative a tema Milano e il suo futuro politico-amministrativo c'è il circolo Caldara di Via di Amicis. Franco D'Alfonso è stato assessore nella giunta Pisapia ed è uno tra gli animatori del circolo.
Trovo che sia una cosa dettata dalla disabitudine a discutere politicamente dentro la maggioranza. Questo è la prima cosa che va recuperata, cioè la capacità di discutere al proprio interno, non per fare i conti su se una posizione è superiore a un'altra, ma per cercare di trovare una sintesi. Poi evidentemente ci saranno dei casi e delle situazioni dove queste sintesi non si devono trovare, non si possono trovare, ma allora in questo caso si deve gestire il dissenso. Andare alla spera in Dio non mi sembra una grande idea. Noi stiamo provando alla costruzione di una, non tanto di un programma, perché non è quello che spetta a noi, ma quanto proprio di una visione politica per la prossima legislatura.
Ora al meteo con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
A tutti buonasera. Nelle prossime ore avremo cieli generalmente poco nuvolosi sul Piemonte e la Lombardia occidentale. Annuvolamenti cumuliformi invece sui rilievi bresciani e bergamaschi, accompagnati da alcuni rovesci o brevi temporali che potranno occasionalmente interessare in serata anche la pianura adiacente. Nel corso della notte via via asciutto. Per domani su tutta la regione una giornata soleggiata e un po' più calda, con punte di 28 gradi sulla Bassa Padana. Da metà giornata transito di velature che diverranno poi più consistenti in serata, ma precipitazioni ovunque assenti.
È tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, redazione Chiara Manetti. L'informazione da Milano e dalla Lombardia torna domani mattina alle 7:15.